Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: preoccupazione della comunità internazionale per le minacce dell'Iran a Israele, domani il voto all'ONU sulla piena ammissione della Palestina alle Nazioni Unite. Ucraina, il presidente Zelensky esorta la Cina a diventare protagonista nel lavoro diplomatico per avviare il dialogo, nuovi attacchi russi nel Donbass. E poi ancora nel radiogiornale, gli attacchi alle scuole in Nigeria, la povertà in Paraguay e la violenza in Colombia. Buon mercoledì 17 aprile, sono le 8:48 secondi, buongiorno da Marco Guerra. Sempre altissima la tensione tra Iran e Israele dopo i recenti e reciproci attacchi. Per quanto riguarda il conflitto nella striscia di Gaza, l'ONU si prepara allo storico voto per l'ammissione piena della Palestina alle Nazioni Unite. Sentiamo il servizio di Giancarlo Lavella.
Spaventano il mondo le minacce dell'Iran a Israele. Teheran sarebbe pronta a usare un'arma micidiale mai impiegata prima nel caso in cui Israele dovesse dare vita ad un nuovo attacco in territorio iraniano. La dichiarazione del portavoce della Commissione per la sicurezza di Teheran. Gli Stati Uniti intanto hanno imposto nuove sanzioni all'Iran e anche l'Unione Europea sta valutando l'adozione di misure nei confronti della Repubblica Islamica, ma in questo caso per il sostegno dato alla Russia con la fornitura di droni nella guerra in Ucraina. A Gaza intanto continuano le operazioni israeliane che aggravano sempre di più le condizioni dei civili. Oltre 480 camion di aiuti umanitari risultano essere passati oggi dall'Egitto. Altre forniture sono state lanciate dagli aerei in un tentativo senza sosta di alleviare la situazione della gente che è allo stremo. Tuttavia si tratta di aiuti insufficienti. Infine è stato fissato per domani il voto del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla richiesta dell'autorità nazionale palestinese di far parte a pieno titolo delle Nazioni Unite.
Sul rischio di un allargamento del conflitto in Medio Oriente ascoltiamo al microfono di Luca Collodi, il docente di sociologia dell'Islam e sociologia delle religioni all'Università di Padova, Renzo Guolo, editorialista del quotidiano Domani.
Si tratta di capire adesso come evolverà la situazione, perché tutto, come dire, si tiene, tutto è legato, insomma, dal fronte nord con Hezbollah alla regione, diciamo, del Golfo con gli Houthi. Cioè la battaglia che è in corso è una guerra che si fa certo tra Teheran e Tel Aviv, ma viene combattuta anche dai proxy, dei cosiddetti alleati iraniani nei diversi fronti. La diplomazia internazionale cerca di evitare che l'escalation porti a un conflitto che avrebbe ripercussioni enormi dal punto di vista politico, militare ed anche economico.
Professor Guolo, molti parlano di un attacco iraniano telefonato a Israele.
Sì. Insomma, è noto che gli iraniani avevano, come dire, anticipato largamente non solo l'attacco, ma la natura dell'attacco. Che se ne dica, negli ultimi anni il regime iraniano ha sempre cercato di evitare uno scontro strategico di grande portata, perché capiva che uno scontro di quella natura avrebbe potuto provocare il collasso del sistema. Una guerra potrebbe far cadere, no, il regime degli Ayatollah.
L'Ucraina cerca vie d'uscita alla situazione di impasse che da diverse settimane vede le forze di Kiev indietreggiare rispetto all'avanzata russa. Il presidente Zelensky esorta la Cina a contribuire all'avvio dei negoziati. Il servizio di Stefania Ferretti.
Non si fermano le operazioni russe nel Donbass. Nelle ultime 24 ore le forze di Mosca hanno colpito con 35 attacchi la regione di Sumy nel nord-est dell'Ucraina, dove sono state registrate oltre 200 esplosioni. Lo riferiscono i media di Kiev. Intanto il presidente Zelensky continua a esortare la comunità internazionale a fornire aiuti militari e, per ultimo, l'appello alla Cina di essere protagonista nel tentativo di porre fine al conflitto che dura da oltre 2 anni. Pechino può davvero contribuire al ripristino della pace giusta in Ucraina e alla stabilità internazionale, ha scritto Zelensky sui social dopo l'incontro tra il cancelliere tedesco Scholz e il presidente cinese Xi Jinping. Stiamo lavorando attivamente, ha sottolineato il capo dello Stato, per garantire che il primo vertice globale sulla pace di giugno in Svizzera produca risultati positivi.
L'Europa ha bisogno di un cambiamento radicale, lo ha detto Mario Draghi presentando il suo rapporto sulla competitività alla conferenza sui diritti sociali organizzata dalla presidenza di turno dell'UE. Per aumentare la competitività, Draghi lancia un monito rispetto alla dipendenza europea dai sistemi industriali cinesi e statunitensi. Il nome di Draghi è in lizza per la prossima presidenza della Commissione europea. L'UNICEF ha diffuso un rapporto sulla sicurezza nelle scuole in Nigeria in occasione del decennale del rapimento delle 276 studentesse compiuto a Chibok dal gruppo islamista Boko Haram. Quei fatti scossero l'opinione pubblica mondiale, ma poco è cambiato nel paese africano. In questi 10 anni 180 bambini sono morti in attacchi a scuole, 1680 sono stati rapiti. Ma che fine hanno fatto le ragazze di Chibok? Quali sono le condizioni della sicurezza in Nigeria? Sentiamo il esperto di Africa, Andrea Spinelli.
Un rapimento di massa che ha letteralmente scioccato il mondo. Una delle prime campagne social di solidarietà nella storia dei social media è stata proprio quella di Bring Back Our Girls. In questi 10 anni 57 ragazze sono riuscite a scappare. La maggior parte di loro sono scappate subito, quindi durante il rapimento, saltando dai veicoli su cui erano ammassate. Tra il 2016 e il 2017 un altro centinaio di ragazze sono state rilasciate in cambio della liberazione di alcuni personaggi di Boko Haram dalle carceri nigeriane. A 10 anni di distanza 82 di queste ragazze risultano ancora scomparse.
Boko Haram sembra essere uscito di scena. Qual è adesso la situazione delle bande armate?
Sì, paradossalmente il tema del terrorismo islamista si è ridotto enormemente nel corso degli anni. In compenso sono aumentate enormemente le bande armate dedite al sequestro di persona, alle estorsioni.
L'America Latina rimane una terra dai forti contrasti. In Paraguay, a Encarnación, sotto il ponte che porta in Argentina, circa 700 famiglie vivono in una baraccopoli. A dare loro aiuto le canossiane del luogo. Sentiamo il nostro inviato Alessandro Guarasci.
Arriviamo al barrio, che in spagnolo vuol dire quartiere, con i donatori del gruppo India, organizzazione che qui in Paraguay e non solo aiuta alcune comunità. Su un pendio ci appare subito una schiera di casette, poche fatte di mattoni, la maggior parte di legno e lamiere. Una bidonville che è un vero dedalo di stradine in terra che con la pioggia diventano dei torrenti. E poi spazzatura dappertutto. Le canossiane danno assistenza morale e materiale e anche grazie a loro qualcuno ce l'ha fatta a uscire dalla povertà, come ci dice Suor Gabriela.
Grazie all'aiuto di tutta la comunità, ma no, non solo di noi, di tutta la comunità, può cambiare la sua mentalità e adattare altra forma di vita, promuoversi come persone. Attraverso il lavoro, attraverso il cuidado della sua salute e della valorazione del loro come persone, come figli da Dio.
L'ex leader birmana Aung San Suu Kyi ha lasciato il carcere ed è stata trasferita agli arresti domiciliari. Questa decisione arriva proprio mentre la giunta militare al potere in Myanmar ha deciso di concedere l'amnistia per oltre 3.300 detenuti in occasione del Capodanno birmano. Intanto si apre oggi a Capri la riunione dei ministri degli esteri del G7 e il Medio Oriente resta il tema principale all'ordine del giorno. La Colombia, scossa dall'assassinio del giornalista e attivista colombiano per i diritti umani Jaime Vázquez. Vázquez aveva denunciato la corruzione dal 2022, viveva sotto scorta. Giulia Mutti ha intervistato Alfredo Luis Somoza, giornalista e docente di sviluppo e cooperazione in America Latina presso l'Università Cattolica di Milano.
Vázquez è stato il terzo giornalista ammazzato quest'anno e il 43esimo leader sociale. E c'è stata un'inchiesta molto insidiosa da parte di Vázquez che riguardava la corruzione sul sistema della salute e su un tema molto delicato, quello dell'alimentazione dei bambini in ambito scolare. Era costantemente minacciato in una zona dove si stanno scontrando diverse forze politiche e criminali per il controllo del territorio. Un altro filone sul quale ha lavorato sempre Vázquez è quello della corruzione nel sistema degli appalti pubblici.
Com'è la situazione attualmente in Colombia?
La situazione della sicurezza in Colombia continua ad essere precaria in diverse zone del paese. Il governo colombiano non ha ancora il controllo totale della situazione della sicurezza sul proprio territorio. È un paese nel quale il processo di pace è ancora recente. Il numero di 43 personalità che hanno morto ci fa capire quanto ancora l'emergenza e i lutti della guerra civile non sono conclusi.
Per questa edizione è tutto, da Gustavo Messina in regia, da Marco Guerra, grazie per l'attenzione. Fra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi, l'informazione torna alle ore 9.